questo anno della liturgia che iniziamo oggi, leggeremo e commenteremo il Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse: ci saranno anche strani fenomeni nel sole, nella luna, nelle stelle. Sulla terra i popoli saranno presi dall'angoscia e dallo spavento per il fragore del mare in tempesta. Gli abitanti della terra moriranno per la paura e per il presentimento di ciò che dovrà accadere. Infatti le forze del cielo saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra una nube, con grande potenza e splendore. Quando queste cose cominceranno a succedere, alzatevi, state sicuri, perché è vicino il tempo della vostra liberazione. Badate bene, non lasciatevi intontire da orge, da ubriachezze, non abbiate troppe preoccupazioni materiali, altrimenti diventerete pigri, vi dimenticherete il giorno del giudizio, e quel giorno vi piomberà addosso improvvisamente, infatti esso verrà su tutti gli abitanti della terra come una trappola. Voi invece state sempre pronti e pregate, senza stancarvi. Avrete così la forza di superare tutti i mali che stanno per accadere, e potrete presentarvi davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Dunque, che cosa io, voi, dai bambini, ragazzini agli anziani, cosa aspettiamo nella nostra vita? Se potessimo rispondere anche pubblicamente, ma per ora possiamo anche rispondere nel segreto della nostra coscienza, del nostro cuore. Se dovessimo, sempre in questa sorta di strategia dell'attenzione, scrivere 3-5 attese importanti per la nostra vita, cosa scriveremmo? La risposta interiore di ciascuno e di ciascuno crea quel colloquio con le coscienze che anche nella meditazione sul Vangelo si stabilisce, anche se poi in modo preponderante, insomma, parla uno, parlo io, anche se poi ci sono gli interventi possibili. Però si crea, credo, come un colloquio fra le coscienze. Io avverto questo tante volte quando si comunica, perché si comunica, spero, non in modo dottrinale dall'alto, ma come una sorta di circolarità che mette insieme le nostre esperienze umane e appunto anche le nostre attese. Come tempo di avvento non artificioso, siamo chiamati appunto a riflettere sulle nostre attese. L'attesa è dimensione costitutiva della vita. Se non si aspetta nulla, si implode dentro, si sterilisce, si muore. La non attesa è dentro alla disperazione, alle volte, all'angoscia, di cui segni ci sono anche in questa nostra società, più di quanto apparentemente si possa leggere, certamente. E può subentrare anche la morte interiore, alle volte anche pensando che qualcuno nel mondo ha pretese di avidità, di accumulo, e dentro a situazioni poi di violenza, per queste attese profondamente disumane, c'è anche la morte che si procura agli altri. Ma le attese sono molto diverse, a seconda delle condizioni di vita, a seconda ad esempio dell'età. Alle volte queste dimensioni si intrecciano, si combinano fra di loro. Pensiamo a cosa aspettano i bambini in questa nostra società. Però in confronto anche ai bambini di una favela del Brasile o di quel quartiere di San Salvador che ho visitato, dove c'era stato l'alluvione, in cui ero rimasto davvero scosso, confrontandolo poi nella stessa città a vie del centro, dove già anche lì luccicavano i simboli di un Natale consumista, e dove, ecco, paradossalmente, fino da far sorridere a me e agli amici con cui ero, ecco, a 30 gradi, una giornata di sole splendido, in un centro commerciale c'era l'albero di Natale, chiaramente artificiale, con le palline colorate, c'era una capanna che alludeva al mondo nordico con le renne, con le renne e con il bosco, ecco, per dire, i paradossi anche di un altro mondo dove il contrasto fra ricchezza e povertà è di una evidenza davvero tragica, ecco, cosa si aspetta? Cosa aspettano i bambini di quel quartiere così numerosi, no? E così abbandonati anche proprio nel loro presentarsi, no? Loro, le loro mamme, un senso di degrado materiale, ma la percezione anche di un degrado umano, no? Di un abbandono di fronte, vicino a un fiume che è una fogna a cielo aperto, in cui, il ponte sul fiume era crollato, insomma, situazioni davvero incredibili. E cosa aspettano gli adolescenti e i giovani di questa società e del mondo? Cosa aspettano le donne? I dati dell'altro ieri rispetto alla giornata, con l'attenzione di contrarietà alla violenza, le donne a me hanno impressionato, perché si cerca di seguire, però alle volte quando i dati ti vengono presentati in modo così evidente, tanto da essere così schiaccianti, quasi da bloccare il respiro per un momento, è impressionante quello che avviene nelle case, nelle situazioni di lavoro, una violenza diffusa, impressionante, da parte poi tante volte di persone conosciute, familiari, compagni di vita o ex compagni di vita, violenze da non credere, uno dice, ma com'è possibile? Tutto pare così, tante volte apparentemente tranquillo, ma perché questa violenza, questa aggressività? Perché la donna come strumento, come oggetto anche di violenze, di botte, di maltrattamenti di ogni tipo? Ecco, una domanda davvero che sale dal profondo del cuore. Cosa aspettano, ad esempio, questa moltitudine di donne che subiscono violenza? Cosa aspettano nella loro vita? Quante vite così disperate e in apparenza in vite passabili, perché non ci se ne accorga, no? Cosa aspettano gli uomini, gli adulti e gli anziani in questa società? Gli anziani, le attese degli anziani. Quindi dipende... Le attese dipendono dall'età e poi dalle condizioni di vita. Chi sta bene, discretamente bene, non ha certo l'attesa di chi sta poco bene, anche fisicamente, magari in attesa della risposta di un esame clinico. Diversa è l'attesa di chi sta discretamente bene, di chi è su un letto di un ospedale ed è ammalato seriamente. Cosa aspetta lui? Cosa aspettano i familiari? Cosa aspetta una persona, una famiglia, o una famiglia poi allargata ai parenti, agli amici, che ha subito un grave lutto, la mancanza di una persona cara, un grande dolore? E cosa aspetta chi può vivere abbastanza serenamente, discretamente, sereni, la propria vita? Cosa si aspetta? Le attese sono attese sempre importanti, profonde. Cosa aspetta chi è in carcere, ad esempio, a Udine o nelle altre carceri con questa situazione di sovraffollamento disumano, per cui la pena non aiuta a riabilitare, come dice anche la Costituzione, a rieducare, nel senso di riprendere in mano la propria vita, ma una situazione simile aggiunge disumanità dentro a situazioni di violenza, con casi poi clamorosi come quelli che le cronache degli ultimi tempi ci hanno consegnato, con pestaggi e con botte che portano alla morte anche le persone. Quindi le attese sono molto diverse. Quello che noi meditiamo oggi e in questo periodo, ma ripeto, non è un artificio per un periodo solo, dovrebbe riguardare tutta la nostra vita, nel cammino della nostra vita, con le attese anche rispetto a questo Signore che viene. È venuto una volta per sempre, quindi anche l'avvento non è un trucco di un tempo liturgico, è una dimensione esistenziale della vita. Dio l'abbiamo intuito, trovato, nel senso però sempre umile, provvisorio, perché quante volte l'abbiamo ricordata la frase di padre Ernesto Balducci: il Dio vero è ancora absconditus, l'abbiamo intuito, ci affidiamo a Lui, lo preghiamo, ma non può essere oggetto dei nostri pensieri Dio, né oggetto delle nostre mani, perché sarebbe una nostra creatura e sarebbe il paradosso più grande. Dio è presente realmente, in modo misterioso. E anche Gesù non può essere una cifra che si tira in campo come in questo periodo, accennavo già domenica, in modo così vergognoso e strumentale riguardo ai crocifissi. Il crocifisso per me non è un simbolo culturale. Il crocifisso è colui che ha dato la vita per gli altri. Come dicevamo domenica, lui stesso ha detto, quando sarò elevato fra la terra e il cielo, attirerò tutti a me, con le braccia allargate. E le braccia allargate sono state allargate perché il potere dell'impero di allora gli ha allargato le braccia per crocifiggerlo. Quindi la croce è un segno di laicità, uno strumento di tortura che l'impero usava per sopprimere i ribelli, gli schiavi, gli indesiderati. Sulla croce Dio manifesta, Gesù manifesta il Dio impotente nel mondo, che dà la sua vita totalmente, si incarna totalmente. Non è il Dio dei miracoli facili, è il Dio del miracolo più grande, di colui che si incarna fino a diventare vittima per un amore incondizionato, vittima fra le vittime, accanto a noi nella sofferenza e nel dolore, però con una prospettiva di liberazione, di riscatto, di significato, dare la vita perché ci sia più vita, non perché ci sia più morte. Questo è il crocifisso, tutto il resto è strumentale, è indebito. È politico nel senso di politicante, no? Il crocifisso merita attenzione, preghiera e commozione, e guardando al crocifisso, guardare ai crocifissi di oggi, alle persone, ai popoli crocifissi, sentendoci coinvolti dalla commozione per liberare dalla crocifissione i crocifissi. Quindi il crocifisso merita di essere esposto dappertutto, magari. Purché in chi lo guarda ci sia questo moto dell'anima di compassione e di coinvolgimento a rendere un mondo pienamente, profondamente umano. Tutto il resto è strumentale. Peggio poi con peggio, lo ripeto perché è troppo grave, peggio con peggio è utilizzare il crocifisso per contrastare le diversità degli altri. Mi ha colpito rientrando, leggere, che anche a Udine ci sono dei banchetti in cui si raccolgono le firme, lo ridico perché è troppo grave, troppo blasfemo, troppo disumano, si raccolgono firme per impedire l'area cimiteriale di Paderno alla sepoltura delle persone di fede islamica e nel banchetto accanto si raccolgono le firme per difendere, per così dire, il crocifisso, mi pare, una bestemmia clamorosa. Il nome del crocifisso che accoglie tutti, il nome del crocifisso viene utilizzato per rifiutare alcuni, con un razzismo che riguarda i vivi e i morti. Io penso siamo a un livello di degrado culturale e teologico inqualificabile. Io lo dico, lo ridico, lo ripeto, lo ripeterò sempre e poi ci saranno anche dei riscontri polemici. Io non sono polemico con nessuna persona, ma non posso non dire quello che sento nel profondo del cuore, pensando proprio, ecco, alle situazioni. Mi diceva ieri una persona, per dirvi, ecco, che alle volte i racconti aiutano, no, a... Sì, non ricordo il contesto, mi scuso, ma ecco, cioè che siamo stati a fare una visita in una situazione di sofferenza grave, dove c'erano persone cerebrolese, con gravi infermità, tempo fa. E c'era una persona impegnata politicamente che ha un sacerdote, ha delle sorelle, suore che erano lì, e anche a chi accompagnava. Alla fine di questa visita, in modo incredibile, ha detto, ma mi sono accorto però che in queste stanze non c'è il crocifisso. E allora chi era vicino, in modo molto sommesso, quasi sì, con pudore, ha detto, ma scusi, ma lei dove è stato in questo tempo che abbiamo visitato queste stanze? Non ha visto i crocifissi vivi? Non li ha visti i crocifissi attorno, questi malati gravi che non si muovono neanche? Ha visto i crocifissi lei? È rimasto in silenzio, no? Ma non ha visto, ha bisogno di un crocifisso al muro? Ma non ha visto i crocifissi che c'erano qui? Non li ha incontrato i loro sguardi alle volte spenti o interroganti? Per dirvi come si può utilizzare quel crocifisso, quasi che quel... Se c'era, bene, ma se non c'era, era già vivente Gesù di Nazareth in quei crocifissi lì, per dire. Magari, io ho letto quello che diceva Cacciari mentre ero via, Vito Mancuso, persone che conosciamo, anch'io sono d'accordo, magari ci siano dappertutto i crocifissi, però che aiutino a riflettere sul crocifisso, però. Non come una spada per andare contro gli altri, insomma, no? Questo Gesù che viene e chiede questi chiarimenti, perché sento che c'è molta confusione nella società attuale, culturale, politica, religiosa, c'è una confusione grande, no? E tutti poi si sentono autorizzati a parlare del crocifisso anche senza riferirsi al Vangelo, esibendolo appunto come una clava, come un rimandello di contrasto nei confronti degli altri. Allora l'attesa è anche quella di aiutarci a liberarci da queste sovrastrutture ideologiche, partitiche, e di riprendere in profondità il significato vero, commovente, commovente, ecco, del crocifisso. Ecco, per dire del figlio dell'uomo, il crocifisso che ritorna, il Vangelo di oggi utilizza un linguaggio che nel termine esegetico viene detto apocalittico. E Apocalisse non vuol dire un disastro generale, vuol dire rivelazione. Per rivelare questo si utilizza una sorta di armamentario simbolico, letterario, in cui si fanno intervenire la terra che trema nel terremoto, sconquassi nel sole, nella luna, nelle stelle, per dire che sarà un momento davvero importante. Per dire questo si mette in moto tutto l'universo. Ora, sappiamo che questo linguaggio è simbolico, che purtroppo però già nelle cronache quotidiane registriamo che questi fatti avvengono. Allora un elemento di riflessione che diventa confidenza e affidamento al Signore sarebbe quello di sentire che la nostra vita anche personale, poi familiare, non è dentro al caos, che non siamo come delle fuscelli di paglia o foglie d'autunno che cadono una dopo l'altra e poi il vento le solleva e chissà dove vanno a finire, poi certo finiscono nella terra e vengono, come dire, inserite nel ciclo vitale. Non siamo foglie secche o pagliuzze nel vento, e c'è come una presenza amorevole che ci accompagna e che ci guida anche dentro a tutte queste situazioni, che quando accadono, che vanno dalle situazioni dell'ambiente naturale che si scuote alle volte e fa vittime, alle vicende dolorose delle persone, delle famiglie, delle comunità, di sentire che c'è sempre la possibilità, anche se faticosa, di una liberazione dal male. Questa promessa che diventa affidamento, questo dono che diventa anche impegno e assunzione di responsabilità. E che atteggiamenti ci suggerisce il Vangelo per non essere persone pigre, addormentate? Dice: state svegli, svegli, non impigritevi. È quello di non essere persone superficiali. Qui si parla di orge, di ubriachezze, di affanni della vita materiale che ci coinvolgono e rallentano lo spirito, anzi lo offuscano, speriamo non lo spengano. Ma anche la mente, una mente superficiale, tradotto con termini che conosciamo, il Vangelo ci sollecita a essere persone informate. John Sobrino, che ricorderò subito poi concludendo, mi diceva che secondo lui oggi una delle situazioni più gravi della storia del mondo attuale è quella della verità che non si conosce, che non si vuol conoscere, che non si vuol diffondere. Rispetto ai segni drammatici, ai popoli crocifissi, a chi muore di fame e di sete, a chi è sotto le bombe o salta sulle mine antiuomo, e insieme però ai segni di speranza che ci sono nelle persone, nelle famiglie, nelle comunità, nei popoli. La verità sulla vita, senza paure, senza infingimenti, la verità. Ecco. essere informati senza paura della verità, essere coscienti, consapevoli, essere critici nei confronti di tutto quello che ha aspetti di disumanità, essere liberi, una libertà sempre da conquistare, di convinzioni, di pensieri, di parole, di azioni. Però noi non concepiamo la libertà che potrebbe diventare anche un capriccio individualista senza responsabilità. La libertà ci chiama una grande responsabilità per la vita nostra, della nostra famiglia, della nostra comunità, nei rapporti che abbiamo con tutto il mondo. Critici, informati, critici, liberi e responsabili. Questo dice il Vangelo. Quando dice non preoccupatevi troppo di cose spicce, di cose materiali, non impigritevi, non siate superficiali. E poi questo, come irrorato, illuminato, sostenuto dalla preghiera. Pregate incessantemente, senza stancarvi. La preghiera come, non tanto come formula di preghiera. A me, come ci conosciamo da tanto tempo, piace molto questa espressione. Sappiamo che la preghiera è stata definita in tanti modi, quella definizione che ci viene da lontano e che tanti conoscono. Ecco, la preghiera cos'è? Un'elevazione dell'animo a Dio. È bella come espressione, certo. A me piace, ma non solo in senso estetico, sento molto vera quest'altra affermazione, che la preghiera è stare con la nostra vita accanto, in compagnia, alla presenza del Signore. Con la nostra vita, quindi in tutti i momenti, in tutti gli aspetti, con la nostra vita, al cospetto del Signore. Poi uno può sussurrare con le labbra una preghiera, può pregare in silenzio, con un vissuto interiore, senza dire nulla. Quello dipende dalla storia nostra, dalla nostra sensibilità, come fra noi, come persone. C'è uno che parla di più, uno che dice poco a chi sta vicino, ma quella persona che sta vicino e che conosce l'altra sa che se anche non parla, proprio quel silenzio fa sì che quella persona stia profondamente vicina all'altra. Questo è un modo di sentire le cose, la vita. Così con il Signore, non serve dire tante, non chi dice tante volte, Signore, Signore, chi fa la volontà di Dio, non chi dice tante preghiere, tante parole. Poi c'è la preghiera questa, più grande, più profonda, è l'Eucarestia, la parola, la presenza del Signore nel pane, nel vino, il trovarsi insieme, qui questa è la preghiera più grande della comunità, della Chiesa. Poi si può pregare la sera, il mattino, si può pregare per strada, si può pregare in viaggio, in macchina. Uno sente questo sentire nelle varie situazioni della vita. E come diciamo tante volte, allora, nella gratitudine, nell'affidamento, nell'invocazione, anche nella protesta a Dio, una sorta di ribellione che gli chiede conto delle situazioni della vita, nelle lacrime, nei sorrisi, nella vita. Stare con la nostra vita insieme al Signore, perché una preghiera di questa qualità approfondisce l'animo, lo libera, lo rende trasparente, ricco interiormente. Una preghiera non può essere staccata dalla vita, può essere anzi fondamento della vita. Preghiera e fede, fede e speranza. Concluderei con questo della speranza, perché le attese, l'attesa di per sé vincola la speranza. Allora, concludo con John Sobrino, perché allora in questa intervista, di cui dirò poi a suo tempo, no, gli ho fatto, alla fine gli ho rivolto la domanda rivolta appunto 4 anni fa, e gli ho detto, ma tu, ho detto, nella confidenza che si è creata, tu, guardando il mondo di oggi, vedi dei segni di ragionevole speranza? Mio modo di esprimermi. Lui mi ha corretto subito, io sono contento perché si apprende, si impara, ci si corregge ed è importante. E mi ha detto, Pierluigi, non mi piace questo ragionevole speranza. Si riferisce troppo alla ragione, ma la speranza tante volte è contro ogni speranza, specie quella che viene dalla fede, la speranza. Allora direi così, mi ha detto. E mi ha detto la stessa cosa, con qualche modifica nel dirlo, di 4 anni fa. Dice, secondo me la speranza si genera dall'amore. Fin quando c'è amore c'è speranza. amore fra due persone, in una famiglia, amore come disponibilità in una comunità, in una società, l'amore. E mi ha ridetto, ecco, hai visto l'altra sera, erano appunto 8-10 mila persone, come vi dicevo, l'Eucarestia nell'università, alla prima, poi c'è stata una seconda più ristretta nel numero. Vedi, dice, hai visto le persone che venivano? Tante famiglie, persone semplici, mamme, nonne, coi ragazzini, i bambini per mano. Secondo te perché sono venute? Sono venute perché loro sentono che i miei confratelli, i padri, poi Giulia, Elba e Selina, la figlia, che erano del loro popolo, sono morte perché hanno amato molto il popolo. Loro si sono sentite amate, come si sentivano molto amate da Monsignor Romero, per quello lo amano tanto, e quell'amore è fonte di speranza. L'altra sera, pensando, mi diceva ancora, a 8 persone uccise, certo che c'era dolore ancora, anche se dopo 20 anni, ma non c'era angoscia, non c'era tristezza dell'anima, perché dare la vita per amore a Dio e ai fratelli è fonte di vita, di luce, di energia, è l'amore che è fonte di speranza. Fin quando ci sarà nel mondo amore, disponibilità, ci sarà anche la speranza.